DocuRadio 2024, l'audio documentario di questo viaggio meraviglioso nell'inverno della Via Yala, Cile, Argentina, Uruguay, collettive queer, transfemministe, artisti trans, popoli originari. A voi il podcast In Viaggio con Mari. Bueno, sono arrivato a Montevideo e ho visitato nel primo giorno il Museo di Arte Precolombina Indigena della città, il MAPI. Il MAPI offre una collezione permanente di più di 700 oggetti archeologici ed etnografici appartenenti alle diverse culture e popolazioni che hanno abitato le terre ora chiamate Latino America. E che già in sé, no? Questo nome è un modo molto coloniale di riferirsi a questi territori. E il museo si presenta come uno strumento di recuperazione della memoria, di conservazione, di ricerca, di diffusione della cultura e della cosmovisione dei popoli originali, e ha dei programmi anche per l'infanzia e l'adolescenza. Proprio in questo senso. E durante la mia visita c'erano anche tre mostre temporanee, una sugli indiani d'America, una sulle maschere delle feste tradizionali, di cui parlo anche nell'audio che ascolterete, e tra l'altro è molto interessante come si conservino e si esprimano anche culture precoloniali in cui sciamani, curaderes e streghe erano viste come figure importanti, in qualche modo venerate. Interessante anche la parte che riguarda poi la storia postcoloniale, diciamo, e quello che riguarda l'allevamento, che mostra l'incidenza coloniale della cultura alimentare e di questo territorio e il cambio imposto nella relazione con gli animali, che poi ha determinato appunto la nuova faccia di questo territorio, diciamo, in cui appunto le popolazioni indigene continuano a resistere per mantenere invece una relazione diversa con l'intorno, con la terra, con il pianeta. Fortunatamente il mio alloggio a Montevideo è casa vegana, così respiro libertà e resistenza dai cartelli che ci sono su tutte le pareti. È una casa tipica della fine 800, anche per questo è molto bello starci, i soffitti e i pavimenti non sono cambiati, come non è cambiato il passiglio intorno al patio dove si affacciano le camere. Io sono nella cavagna con una terrazza meravigliosa con vista sul Montevideo, con cucina, bagno, un soggiorno delizioso, insomma una casina di legno su in alto. Basic come piace a me, però appunto è bellissima. Sì, aggiungo soltanto una cosa, perché poi non lo dico nel podcast, ma nel pomeriggio sono andata alla Cinemateca a vedere Suyo, un film messicano con la regia di Astri Rondero e Fernanda Valadez.
L'America è stata modellata per processi sociali e culturali che hanno avuto il loro inizio già nel popolamento molto precoce, perlomeno 25.000 anni fa. E questi processi furono vincolati sia ai cambi geografici che climatici che faunistici del pianeta e chiaramente di questa parte del pianeta. E prima dell'arrivo dei primi gruppi umani la situazione geografica era molto differente dell'attuale, faceva molto freddo, c'era molta aridità, una vegetazione di animali che si adattava appunto a questo clima. E tra gli animali in quest'epoca incontriamo mammiferi molto grandi, superiori a 1.000 kg, denominati proprio come megafauna, fra questi il magaterio, il gliptodonte e lo smilodon, che sono animali assolutamente estinti e che hanno vissuto nel continente insieme ad altri animali che ancora invece si trovano, come per esempio il guanaco e tra tutti. la cosa molto, questi animali in confronto appunto alle persone umane erano molto molto grandi, e in Sud America l'estinzione di questa fauna occorre tra il 12.000 e l'8.000, tra 12.000 e 8.000 anni fa. E non si conosce esattamente la causa di questa estinzione, e comunque questi animali convissero con i primi umani che arrivarono nel continente, e che era collegato, diciamo, con la parte dell'Asia, da una parte di terra emersa su cui si potevano camminare, e le prime migrazioni sono state proprio determinate dalla presenza di questo, potremmo dire, istmo che congiungeva le terre all'interno del pianeta. E da alcuni anni molte ricerche archeologiche e paleontologiche hanno contribuito a indagare su questo periodo, e si è messa in discussione proprio la teoria, no, del primo popolamento, diciamo, dell'America. E scoprendo appunto questo tipo di passaggio, che ancora una volta ci dice che assolutamente questa non era una terra vuota, ma c'erano tantissime popolazioni che hanno abitato da migliaia e migliaia di anni prima della colonizzazione, diciamo, della colonizzazione europea, questo spazio. E appunto l'arrivo dei primi gruppi umani a questa parte del continente risale almeno a 25.000 anni fa, quindi stiamo parlando ovviamente del periodo del Pleistoceno, che arriva da 2 milioni di anni fa fino a 10.000 avanti Cristo, e poi segue con l'Oloceno da 10.000 avanti Cristo fino all'attualità. E quando gli europei arrivano per la prima volta a Rio de la Plata nel 1516, l'area già stava occupata da diversi gruppi umani da almeno 10.000 anni, come dicevamo. E questi gruppi erano molto diversi fra loro, sia per il linguaggio sia per la forma di vita, però molti compartivano alcune caratteristiche culturali comuni. Innanzitutto l'organizzazione sociale: non arrivarono a formare degli stati, alcuni gruppi erano formati da uno scarso numero di persone e non avevano, potevano o non potevano, avevano avere leader, e altri invece erano gruppi più numerosi. Normalmente c'era una sorta di capo, però con un potere assolutamente limitato. Si distinguevano due forme di economia: una erano cacciatori, raccoglitori, soprattutto pescatori, soprattutto per quanto riguarda la costa, altri invece organizzati intorno all'agricoltura e all'ortocultura. E come tecnologia lavoravano la pietra, la ceramica, il legno, gli ossi, i cesti, tra le altre cose. E i gruppi di raccoglitori soprattutto erano popolazioni nomade, e cambiavano appunto di luogo a seconda della stagione dell'anno. Invece i gruppi di agricoltori erano più sedentari e si spostavano soltanto quando la terra smetteva di essere produttiva, e quindi bisognava spostarsi per cercare altre terre. E nella regione andina troviamo gruppi intorno a Paracas, Tiwanaku-Wari, Nazca, Moche, Roiqua, Chavin, Inca, Chimú e Chancay. E nella parte invece, nella regione appunto più a nord, troviamo i Chinchorro, che è un popolo di cui abbiamo già parlato nel podcast sul museo di Arica, il museo delle mummie, e perché vi vivevano appunto in una costa desertica e furono il primo popolo che mummificò i morti. Stiamo parlando di 8.000 anni fa, quindi prima che gli egizi usassero questo tipo di tecnica. È molto importante sottolineare che i primi gruppi, appunto le popolazioni che abitavano quella che oggi viene chiamata le Americhe, e quindi stiamo parlando di 12.000 anni fa e anche di più, si dedicavano soprattutto alla caccia, alla pesca e, come abbiamo detto, alla raccolta. Nello specifico, nella parte appunto che adesso viene chiamato Uruguay, circa 800 anni fa, quindi insomma prima dell'arrivo dei colonizzatori, si spostarono proprio qui delle popolazioni, dei gruppi guaraní. La megafauna si era già estinta e l'alimentazione era soprattutto basata sulla coltivazione, sulla raccolta di mandioca, di patata, si dedicavano quindi molto, molto alla coltivazione e integravano questa dieta, questa alimentazione con la pesca. E con l'arrivo degli europei nel XVI secolo, abbiamo detto che arrivano insomma in questa parte dell'Uruguay nel 1516, e abbiamo già detto che esistevano popolazioni già diverse che vivevano qui, c'è questo evento particolare che è molto importante per quello che riguarda poi lo sviluppo dell'allevamento in questa parte del mondo. Sono infatti loro ad introdurre sia i bovini sia gli equini, e questo cambia fortemente, no? Le abitudini, anche non solo la cultura alimentare, ma anche proprio il tema dell'industrializzazione, il tema dei commerci, del mercato, dello sfruttamento sostanzialmente di questa terra. Quindi comincia lo sfruttamento più intensivo, cominciano i commerci con l'estero, questo ovviamente incentivato dalla presenza di capitali internazionali, di capitali esteri. Cominciano anche gli interventi genetici proprio per poter intervenire sugli altri animali, no, che venivano allevati, che venivano incarcerati e poi utilizzati sia per l'alimentazione che per il commercio. E questo trasforma completamente ovviamente l'Uruguay. Attualmente è uno dei maggiori esportatori di carne, esporta a circa 100-130 altri paesi, e questo ha cambiato completamente la faccia, l'anima, la cultura, la tradizione di questo paese. Sono soltanto contenta di aver trovato un posto che mi corrisponde, perché ho preso una stanza in a casa vegana che vi consiglio se per caso appunto vi trovate a Montevideo in Uruguay. E sempre nel Museo di Arte Precolombiana di Montevideo trovo questa sala molto interessante, e abbiamo ascoltato la voce di Monica Gudemos dell'Università Nazionale di Cordova, e la ricerca di queste collezioni è una delle attività permanenti del MAPI, di questo museo, e si riesce in questo modo ad avere informazioni attualizzate sugli oggetti e sui progetti costruttivi e su chi ha prodotto questi oggetti. Allora, gli strumenti che ci sono, che sono tutti strumenti aerofoni, sono tipo flauta, e arrivano dall'attuale territorio della Repubblica dell'Ecuador, e appunto Monica Gudemos si mise a studiare questi oggetti. Attraverso questa analisi si poterono identificare e contestualizzare culturalmente questi oggetti, e si determinò anche il grado di esperienza, di sviluppo che era stato raggiunto appunto dai musici artigiani preispanici per la costruzione di questi corpi che producevano un suono musicale di buona qualità e che, su cui venivano fatti anche degli interventi per migliorare il suono. L'archeomusicologia esige un lavoro di campo, di archivio, di laboratorio e deve incrociare appunto tutte le informazioni storiche, etnografiche, archeologiche con una possibilità di avvicinamento, di approssimazione alla conoscenza, alle dinamiche di comunicazione, di intercambio tra le società. Quindi stiamo parlando di questi flauti che vengono da questa regione, stiamo parlando di un periodo che va dal 500 avanti Cristo al 500 dopo Cristo, un periodo in cui le differenti culture si differenziarono regionalmente con un alto grado di specializzazione sia nell'agricoltura che nel lavoro dei metalli che nella ceramica. E questi processi hanno marcato anche gli scambi culturali tra i gruppi che popolavano questa zona. Quindi stiamo parlando delle culture Guangala, Bahia e Tumacola la Tolita, che appunto hanno raggiunto livelli estremamente interessanti nella costruzione di questi oggetti. Nello stesso museo c'è poi una mostra di maschere, maschere della mitologia neolista, molto interessante, e dice che appunto rispetto alla mitologia e alla cosmovisione indigena neolista, gli dei potevano avere contatto fisico con le persone però solo se assumevano un'apparenza di animale. E per questo si incontra nelle statue dell'isola di Ometepec la figura di una indigena ed è una persona indigena e sulla sua testa è la testa di un animale che può essere un'aquila, serpente, un giaguaro, che appunto si materializza come una divinità protettora. Le divinità potevano apparire nei cammini, nei fiumi, nei boschi, sotto le sembianze di animali, e sempre quando apparivano erano di buon augurio per consigliare una via migliore. E la festa degli Aguizotes è una celebrazione che si fa in Nicaragua. È una tradizione propria degli abitanti della città di Masaya. La parola Aguizotes ha le sue origini nella lingua nahuatl che significa spavento, e quindi si riferisce a questi personaggi che hanno appunto delle maschere. E la processione si realizza nel quartiere indigeno di Monimbo e sono i partecipanti che si possono appunto travestire da personaggi come la ciancia bruja, la muerte, il diavolo, il brujo, lo strego, quindi non solo la strega ciancia ma anche lo strego, il cavallo a tre zampe e la vecchia del vulcano. E per ognuna di queste maschere c'è una storia, per esempio la segua, che è un essere spettrale che appare appunto agli uomini, soprattutto a quelli che non rispettano gli accordi con la persona con cui stanno, e quindi è questa donna che poi si trasforma con una testa da cavallo per spaventare questi uomini nelle notti in cui loro hanno questo tipo di incontri. Poi c'è la ciancia bruja, che è appunto questa strega con la testa di maiale, e che si rifà appunto a determinati poteri, no? Che hanno queste persone che sono rappresentate appunto da questa testa di maiale, che non è dispregiativo, ma se non appunto vuole sta a mostrare un aspetto appunto che si rifà ai poteri della persona che veste questa maschera. Poi abbiamo la maschera dello strego, che sembra un po', ricorda un po' il diavolo, diciamo, della nostra iconografia, però insomma questo sorriso abbastanza sdentato. E poi c'è questa maschera della vecchia del vulcano, e la leggenda è che appunto vicino a questo vulcano attivo di Motombo c'era una persona, una donna, una curandera, quindi una donna che sanava, e quando arrivarono gli spagnoli, per dimostrare che questa donna non aveva poteri, la tirarono viva nel vulcano. E la leggenda narra che questa donna riappare nella notte e ha questo potere di far sparire appunto le persone, di farle sparire nel vulcano, e questa, la maschera della vecchia del vulcano, è una maschera fatta tutta con foglie di mais, di grano turco. Poi abbiamo la Llorona, che è una maschera tradizionale, e appunto è una delle maschere che fa paura, e quindi insomma poi appunto si ripropongono queste maschere di animali che appunto nella interpretazione di questa cosmologia sono di fatto dei, che possono in questo modo avvicinarsi alle persone umane e dar loro buoni consigli. Sempre questa tradizione, la danza del vecchio e della vecchia, che si usa nella festività di San Sebastiano, al suono della marimba, di fatto sono due uomini, di cui uno è travestito, quindi è un travesti, e queste feste danno anche insomma la possibilità di vivere questo desiderio, no, di travestimento, che c'è molto spesso nelle persone cis, etero, no? Questo desiderio comunque di travestirsi da donna, no? Sostanzialmente, utilizzando appunto un'espressione di genere femminile.
E con questo vi saluto e vi auguro buon ascolto per i prossimi podcast, visto che questo l'avete già ascoltato, e vi ringrazio per seguire questo viaggio che continua ad essere estremamente interessante.